stiamo considerando questa vivacità della vita, che è per Levinas una incessante rottura della identificazione. Continuiamo con il come se levinassiani, come se, abbagliamento o bruciatura, la vita fosse già oltre il vedere, il dolore dell'occhio trapassato dalla luce, oltre il contatto, già scottatura della pelle che sfiora, ma senza toccarlo, l'intoccabile. Vedete come i sensi entrano a parlarci tanto di una tradizione quanto di una novità. Nella tradizione greca sapete bene che è la vista il senso prediletto in relazione al sapere, ma qua noi vogliamo vedere qualcosa che non è visibile. Noi siamo trapassati da una luce che l'occhio non può cogliere, così come siamo già oltre il contatto, qualcosa che ci scotta la pelle, qualcosa che fa emergere un oltre della percezione, che così da poter toccare ciò che toccabile non è. Pensate alla pagina pasquale del Noli Me Tangere, pagina giovannea, in cui le prime parole del risorto a Maddalena sono «Non mi toccare». Perché? Perché non mi toccare? Perché non sono ancora salito al Padre, dice. Molte sono state le ermeneutiche di questo testo, ma sicuramente c'è un rapporto densissimo tra il toccare, l'abbracciare, il trattenere e una dimensione completamente altra. Un'avventura, uno slancio verso altro. Anche Mosè sul monte doveva, una volta tornato a valle presso gli altri, coprirsi il volto, quel volto che era stato a tu per tu con l'Altissimo, era talmente luminoso che avrebbe abbagliato gli altri, non era guardabile, non era guardabile non perché brutto, non perché oscuro, tutto al contrario, perché quello splendore è oltre la percepibilità. Questo medesimo scompigliato dall'altro che lo esalta. È favolosa questa espressione levinassiana. Un io, il medesimo, sono io. Io chiuso nella mia identità, ma nel momento in cui altri mi scompiglia, sono esaltato da questo scompiglio, come il volto luminosissimo di Mosè, scompigliato, interrotto dalla presenza d'altri. Vivere non è un'estasi, è un entusiasmo. Estasi qui viene detto in rimando alla dimensione del soggetto che ancora grecamente sta in una presenza. No, qui vuole dire di più. È uno stare in sé abitati dal Dio. Entusiasmo, questo significa. L'entusiasmo non è ebbrezza, non è ubriacatura, è tutto il contrario, è disubriacatura. Una disubriacatura che non finisce mai. Una veglia alla veglia di un nuovo risveglio. Il medesimo sempre risvegliantesi da sé, ragione. Uscire dal sonno. Il sonno dogmatico, certo, uscire da qualunque illusione, uscire dalla tenuta dell'io chiuso, fasciato, abbozzolato in sé. Un io che era come ubriaco, come sbronzo fatto di idee, di presenze, di ripetizione di discorsi. No, tutto questo si scompone, si disubriaca. È una sbornia dura a passare, non riposo, non permanenza del medesimo, non stato. Bisognerà chiamare questa creatura l'altrimenti che così si disdice dall'essere? Forse. Ma non è un minore essere o una modificazione dell'essere. Non è coscienza, non è sapere. Non è questo che Levinas mette in questione. Qui si spezza completamente lo schema dell'ontologia, perché facciamo passare il soggetto dal medesimo, capace magari di escludere o di assimilare l'altro, per cui continuiamo a contrapporre, no? Me e l'altro, noi prima di altri, tutte queste sciocchezze. No, il medesimo non esclude e neanche include l'altro, non lo assimila a sé. Al risveglio del medesimo da parte dell'altro è l'altro che si impone a me, è l'altro che mi disubriaca e dunque mi porta a questa disubriacatura dell'identità e del proprio essere. Non bastano i termini dell'identità, i termini dell'ontologia per dire chi sono, perché il mio io medesimo è troppo poca cosa per me di fronte ad altri. Abbiamo descritto, dice Levinas, altrove, e il rimando è proprio al volume Altrimenti che essere, la denucleazione del soggetto sostanza. Quindi se volete approfondire, Levinas vi dice andate a leggere là, soprattutto il capitolo quarto. In questa denucleazione del soggetto sostanza, che partiva dalla responsabilità per altri, come sostituzione adesso per ordine dell'infinito, l'infinito mi desta alla vigilanza, a vegliare sul prossimo. Questo è il percorso tracciato da Levinas in Altrimenti che essere. Altri mi chiama la responsabilità. Per ordine dell'infinito, è nell'ordine dell'infinito, è altri come infinito che mi istituisce come soggetto capace di infinito, capace di una vigilanza costante, cioè di vegliare sul prossimo. Cosa aggiunge Levinas in nota? Vedete come anche le note sono un arricchimento irrinunciabile. Vi leggo la nota 29. Anzi, no, scusate. Ci devo arrivare alla nota 29. Stavamo parlando di risveglio irriducibile al sapere, ragione che non si limita alla lucidità. Quindi non ci basta il sapere come dimensione oggettivante dentro l'orizzonte ontologico, non ci basta una ragione che sia semplice lucidità, chiarezza. Ma il sapere ne costituisce una modalità privilegiata, giustificandosi nella misura in cui la responsabilità per altri e la condizione o la non condizione di ostaggio che questa responsabilità significa non può, davanti al terzo, fare a meno di comparare. E si costringe dunque alla comparazione degli incomparabili, alla oggettivazione, alla coscienza e al sapere filosofico stesso. Qui viene evocato un tema carissimo a Levinas, il terzo che evoca la giustizia. Quando siamo più di due, ecco che comincia la comparazione, comincia il paragonare, comincia il tema del giusto e dell'ingiusto, comincia la filosofia o la filosofia legata al medesimo. E arriviamo così alla importante nota 29. Se il risveglio prende figura concreta nella responsabilità per altri, vedete che queste parole sono più che metafore. Risvegliarsi non è solo una metafora per dire di avere una coscienza più desta, è proprio pensare altrimenti il modo di avere coscienza. Allora, se il risveglio prende figura concreta nella responsabilità per altri, la rappresentazione, l'identità, l'uguaglianza si giustificano a partire dalla giustizia. L'uguaglianza dipende dalla equità a cui la conoscenza è necessaria. Come necessaria la spiritualità del risveglio, una civilizzazione della conoscenza, una presenza alla coscienza e l'enunciato filosofico. Ma, e qui Levinas comincia a introdurre la sua proposta, ma lucidità estrema, la filosofia, ancora correlativa all'essere ed esprimentesi in un linguaggio che Derrida chiama logocentrico, già si disdice. Nel suo detto si distinguono, da una parte le vie che portano alla conoscenza e alla presentazione, dall'altra la vita, che altrimenti che essere o prima dell'essenza dell'essere significa l'infinito. Distinzione che rimane enigma e diacronia. Allora, a parte il rimando a Derrida, che è stato un interlocutore incessante per Levinas, riprendo dopo un'interruzione telefonica. Stavo commentando il fatto che Levinas dichiara le sue relazioni di confronto. Vedete, il maestro Husserl, il compagno di pensiero Derrida, si pensa insieme, si pensa anche contrapponendosi al pensiero di altri, ma questa contrapposizione è sempre non un'opposizione, ma è un'occasione gravida di potenzialità nuove. E allora torniamo al pensiero levinassiano, di questa responsabilità per altri che mi ispira, che mi porta fuori la presenza che è semplice giustapposizione tra me e un altro. E nella pagina successiva scrive: la questione sin qui posta è consistita nel chiedersi se, invariabilmente, intelligenza e significanza sono figure del medesimo, della coscienza, dell'essere, se al contrario, la significazione abbraccia queste figure solo a un certo livello della vigilanza, allorché nel riposo della identità l'intelligenza già si assopisce, allorché si imborghesisce nella presenza soddisfatta del suo luogo. Questa coscienza appagata in qualche maniera, imborghesimento sufficienza, strana alterazione del benesimo tramite se stesso, proprio quando dovrebbe esserne preservato in forza della sua identità e del suo potere di assimilare l'altro. Alienazione, ingrasso che rinnega l'alterità recalcitrando nella sua integrità contro ciò che la trascende e la colpisce ancora. Chi è ingrassato, chi è che recalcitra? Qui la citazione biblica tratta dal Deuteronomio 32,15. Nel pieno riposo del medesimo, quando la ragione è paga, sonno senza l'influenza di alcuna pulsione, di alcun desiderio, ingrassamento che apre la ragione all'ideologia. Tante volte torna questo tema nel testo biblico: chi è sazio, chi è appagato, il ricco, non comprende. C'è un appagamento che ottunde, che non fa più cercare, che chiude nella propria medesimezza. Quindi questo potere di assimilare l'altro, che in realtà non è relazione. Chiediamo, dice invece Levinas, se la ragione, sempre ricondotta alla ricerca del riposo, dell'appagamento, della conciliazione, non si assenti già attraverso questo dalla ragione vivente. Una ragione conciliata, come avrebbe voluto Hegel, non è più viva. È dentro il sistema, ma non è dentro l'ambiguità, la contraddizione del vivente che ha a che fare con l'altro vivente. Non che ragione equivalga alla ricerca di un'uguaglianza con sé, di un'adeguazione a sé, migliore di quella già raggiunta. Contro questo romanticismo superato e ingiustificabile, come quello che preferisce la guerra alla pace, il classicismo della pienezza, è bello nella sua lucidità, ma noi chiediamo se la lucidità, quale perfezione del conoscere, sia la veglia più desta, anche se bisognerebbe confessare che la vigilanza stessa chiede di essere riconosciuta con lucidità. Noi chiediamo se la veglia è una nostalgia dell'uguale e non una pazienza dell'infinito. Quindi non romanticismo, neanche classicismo, qualcosa di nuovo, di diverso, o forse di antichissimo. Ci stiamo chiedendo se questo stato di veglia che cerchiamo non sia nostalgia dell'uguale, non sia permanenza nella nostra medesimezza, ma sia già in noi pazienza dell'infinito. L'infinito che sta in noi, che agisce come la passione che noi proviamo per altri, per il pensiero, per noi stessi, passione, sentire in noi pazienza dell'infinito che attingiamo. E dove lo attingiamo questo infinito? Sempre e soltanto in noi. Chiediamo se di conseguenza, come vigilanza veglia, la ragione non è lo scompiglio del medesimo da parte dell'altro. Sempre questa, mi sembra di vedere Mafalda di fronte a me. Sapete quella Mafalda che ha nelle caricature, nei disegni, sempre i capelli da primo mattino o da periodo attuale, in cui non potendo andare dal parrucchiere abbiamo tutti i capelli scompigliati, in alto, mal pettinati. Ecco, questo io scompigliato, com'è? Chiediamo se la ragione non è lo scompiglio del medesimo da parte dell'altro, è la ragione in noi, che è chiamata da altri dentro di noi. Questa forza dell'interiorità che si sa già intercettata, essenzialmente intercettata da altri, si sa già interrotta. Noi sempre siamo secondi nella risposta perché abbiamo già sentito una domanda. Siamo interrotti, allora corrispondiamo. Mi piace questa duplicità, mi piace così tanto, questa non duplicità perché contrapposizione, ma questo doppio nome, tanto che avevo intitolato il mio primo libro proprio così, Interruzione e Corrispondenza. Questa è la dimensione antropologica e teologica. Siamo interrotti e corrispondiamo. Scompiglio del medesimo da parte dell'altro nella differenza, che è in un'indifferenza, non si presta ad avversità e riconciliazioni nelle quali la comunità scatena il movimento dialettico. Siamo oltre Hegel. La differenza qui rimane senza alcuna comunità e la non indifferenza, relazione unica del risveglio, si riduce a nulla. Inquietudine, approfondimento, scuotimento di ogni base e così della presenza o della simultaneità in diacronia, esposizione all'altro sotto forma di ferita vulnerabilità. Vedete, non c'è un tempo in cui si fissa origine o fine. Noi siamo in questo non tempo continuo, non tempo simultaneo, non tempo presente. Noi siamo già da sempre esposti ad altro. Ferita, vulnerabilità, io aggiungo passività. Questa è la nostra esposizione ad altri, da sempre.